Sant'Agostino, nel brano della liturgia delle ore che abbiamo letto oggi, che hanno letto oggi i sacerdoti religiosi, diciamo, e dice, a proposito della solennità dell'Ascensione, noi dimorando qua giù siamo già con Lui. Cristo, pur trovandosi lassù, resta ancora con noi. Allora, questa bella frase, tipica di Sant'Agostino, no? Con questi ritorni simmetrici, è appunto è una bella frase, ma come facciamo per far sì che essa divenga per noi veramente un elemento di orazione? Cioè, che cosa vuol dire che Gesù è lassù e noi siamo con Lui e Lui, pur essendo lassù, rimane con noi? Che cosa vuol dire questa cosa? Cioè, non è come, per esempio, non è come mandare un ambasciatore. Stati Uniti e Unione Sovietica e Russia sono in guerra o in tensione, ecco, io mando un ambasciatore a Mosca e rimane là. Non è che Gesù sia un ambasciatore in paradiso. In qualche modo noi diciamo che l'umanità è già salita, no? Mi sembra che lo diciamo oggi nella colletta della Messa, che l'umanità sale con Gesù. Qui c'è un mistero veramente complicato da capire, diciamo, rimane un mistero, quindi, però insomma da contemplare, ecco, diciamo, da contemplare, no? L'altro giorno abbiamo fatto una bella tertulia nel nostro centro a proposito del ritrovamento di 9 resti di uomini di Neanderthal al Circeo. Don Marco ci ha illustrato un po' la problematica, così da riuscire a far entrare in dialogo quello che dice la nostra fede, quello che dice la Sacra Scrittura, quello che dice la Genesi a proposito del peccato originale, con quello che dice la scienza, che non è un problema banale, diciamo così, no? Cioè, se voi provate a spiegare a qualsiasi giovane di oggi perché cosa c'entriamo noi con il peccato che avrebbero fatto Adamo ed Eva non si sa quanti migliaia di anni fa, cioè nessuno vi crede, nessuno vi ascolta, dice ma cosa c'è? Cioè, il collegamento che c'è tra i nostri corpi, che noi, ecco, che noi uomini riteniamo, cioè noi uomini, noi scusate, noi cristiani siamo convinti ci sia, ecco, noi siamo convinti ci sia questo collegamento, però non è facile capire com'è che siamo tutti collegati. Questo c'entra con l'ascensione, no? Sì, è intuitivo. Perché c'entra con l'ascensione? Perché come Adamo ed Eva hanno fatto il peccato originale, tutti gli uomini di tutta la storia sono collegati col loro peccato, così con Cristo risorto e asceso al cielo, sono collegati, è collegata tutta l'umanità redenta, che potenzialmente è tutta, poi dipende da ciascuno se vuole o no essere redento, ovviamente, no? C'è una, mentre con Adamo ed Eva non c'era nulla, bastava non fare nulla per rimanere collegati, invece adesso per essere redenti bisogna positivamente scegliere di essere redenti, la redenzione, di essere innestati in Cristo. Ecco, ho usato questa parola, no? Questo verbo, innestati. Ecco, questa è la spiegazione. Cioè, la spiegazione è il tralcio unito alla vite. Parola detta da Gesù nell'ultima cena, che come sapete non è una parabola. Sapete che San Giovanni Noi diciamo che in San Giovanni non ci sono miracoli, non ci sono parabole, poi lui dice sì, però in realtà le parabole ci sono, per esempio questa qua, quella del buon pastore, poi quella del tralcio unito alla vite, però in realtà no, cioè Gesù non dice che è una metafora, cioè non, per esempio lui a volte dice il regno, a cosa paragonerò il regno dei cieli, quella è una metafora, a un seme, a un albero, quella è una metafora, invece qui dice io sono la vera vite, io sono la vera vite, il padre mio è il vignaiolo, ogni tralcio saremmo noi, no? Ecco, la spiegazione è questa, perché noi siamo collegati con Gesù Cristo che va in paradiso, perché noi siamo un tralcio della vite. Ecco, però questa applicazione noi la capiamo come immagine, come metafora, ma non la capiamo come realtà. Ma Gesù dice io sono la vera vite, non dice io sono come. Facciamo l'esempio di una vite, non dice così Gesù, dice io sono. Quindi questo è un mistero. Allora, questi due misteri dell'ascensione e della Pentecoste sono collegati perché? Perché l'ascensione è, appunto, sono declinazioni dello stesso fenomeno, diciamo così, no? Qual è il fenomeno? Il fenomeno è Dio che viene incontro all'uomo. E quindi l'ascensione è Dio che sale al cielo, cioè Gesù, Dio che sale al cielo, la Pentecoste è lo Spirito Santo, Dio che discende sull'umanità. Quindi, lo possiamo ricondurre a quella frase di Sant'Agostino, noi dimorando, noi siamo dimoriamo, no? Rimaniamo giù, siamo già con Lui, Cristo lassù, no, ci manda. Questa unità avviene nello Spirito Santo, cioè è lo Spirito Santo che fa diventare, che crea il corpo mistico, che sarebbe la Chiesa, che è questo tralcio unito alla vite. Ora, sappiamo perfettamente che Gesù sale, per la nostra fede, Gesù sale, ascende al cielo con il suo corpo risorto che reca i segni della passione. Cioè, noi abbiamo molti racconti nei 40 giorni in cui Gesù ha i segni, le mani e i piedi forati, ha il costato con il colpo di lancia. Poi noi non sappiamo le altre ferite come sia, cioè, esattamente come sia, come siano, se ci sono o non ci sono, però di questo, queste qua ci sono nel Vangelo. Poi, insomma, in tutta la tradizione, no? Santa Faustina Kowalska, sono queste ferite. No? Cioè, io adesso non sono un teologo, per cui non lo so spiegare, però è chiaro che il corpo di Cristo risorto, che è quello che ascende al cielo, è diverso. Cioè, ascende al cielo con i segni della passione. Cioè, che cosa sono i segni della passione? Con la nostra storia, cioè con la sua storia, che è la nostra storia, perché quelle piaghe sono state aperte nel suo corpo per redimerci, quindi sono collegate con noi, sono collegate con la nostra storia, sono collegate con la nostra vita. E il Papa Francesco dice che, ecco, quelle piaghe pregano davanti a Dio Padre, attirano su di noi la misericordia. Benissimo. E Cioè, che cosa significa in concreto? Significa che i nostri, diciamo, che le nostre ferite Dio non le cancella. Cioè che le nostre ferite ci sono. Cioè, tutto il dramma della croce, no? È che noi vorremmo che la croce non ci fosse, che la morte non ci fosse. Appunto, è chiaro che la lotta tra la vita e la morte, prendiamo gli Avengers, no? Negli Avengers la lotta tra la vita e la morte è che i supereroi non muoiono, cioè non devono morire, riescono in qualche modo alla fine a non morire, per questo vincono. Invece la realtà della nostra storia della redenzione non è così. Noi invece, cioè Cristo invece muore veramente. Quindi, ecco il bisogno dello Spirito Santo, cioè, perché se no, cioè, il bisogno dello Spirito Santo c'è perché scende sulle nostre ferite che ci sono e le fa diventare come le ferite del corpo di Cristo, che sono fonte di vita, no? Nel quadro famoso di Santa Faustina Kowalska, di Santa, mi capite, no? Adesso non è che l'ha dipinto da Santa Faustina, appunto la grazia, i raggi, insomma, arrivano da queste piaghe, se non mi ricordo, se sono soltanto quelle del petto, non importa, insomma. Quindi quelle ferite divengono la strada della vita. Questo può farlo lo Spirito Santo. Questo può farlo solo lo Spirito Santo. Perché per questo lo Spirito Santo si chiama Consolatore. Perché è come se ci dicesse: guarda che in questa cosa drammatica che è avvenuta, proprio in questa cosa c'è invece la tua salvezza. Cosa che però noi non capiamo da un punto di vista umano, questo è importante averlo chiaro. Da un punto di vista umano questa cosa noi non la capiamo. Bene, allora io mi rendo conto che tutto questo non è semplice da capire, non è semplice da vedere, mi rendo conto che siamo nel pomeriggio, quindi oltretutto è complicatissimo fare l'orazione a quest'ora, io stesso ho dei colpi di sonno non indifferenti, quindi voi immagino peggio di me, ma d'altra parte mettersi avanti al mistero è questo, cioè se no che mistero è? Il mistero, cioè già è un mistero il peccato originale, quindi per favore cerchiamo di non banalizzare questo mistero, che è un mistero, cioè è un mistero come si sia propagato il peccato originale, è un mistero come si è propagata, cresciuta l'umanità, è un mistero. È un mistero come si riesca a farla andare d'accordo con le leggi scientifiche, questo non sta a me tentare questo accordo, ci sono persone come Geppi Tanzella e i suoi discepoli che cercano di farlo e meno male, speriamo che ci riescano. E poi nella nostra vita, allora c'è Gesù che ascende al cielo con le sue piaghe e c'è lo Spirito Santo che scende su di noi, che siamo quelli poi alla fine piagati, voglio dire, nel senso che Gesù è piagato ma è in cielo, no? Cioè noi siamo qua nella storia e ci becchiamo le piaghe adesso, quindi abbiamo bisogno, ecco il Consolatore, l'unguento dello Spirito Santo, che non è soltanto, cioè l'unguento che cos'è? Sì, è chiaro, è qualcosa che in quel momento ci fa soffrire meno, ma anche è comprendere il senso, capire che quella cosa è in realtà è fonte di vita e non fonte di morte, capirla tra virgolette, capirla nella fede, però cercare di capirla. Noi vediamo che il frutto dello Spirito Santo, quello che avviene subito, che cos'è? È il dono delle lingue, no? Che cos'è il dono delle lingue? Il dono delle lingue è che costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Questo è una cosa meravigliosa, perché, e poi c'è tutto l'elenco che secondo gli studiosi è un elenco che starebbe a dire tutta l'umanità, no? Parti, media, lamiti, mi sembra che sono 12 o 16, insomma, come era suddiviso a quell'epoca il cielo astronomico. Ma perché è meraviglioso? Perché si torna si torna ad un'umanità unita, che è quella che c'era fino a Babele. Però dopo Babele ciascuno parla la propria lingua e non ci si capisce. Invece qui si ha un'umanità unita in cui ciascuno capisce la lingua dell'altro, che da un punto di vista pratico è come se tutti parlassero la stessa lingua, ma in realtà, da un punto di vista oggettivo, è infinitamente meglio, perché ciascuno è se stesso. E noi come facciamo è un problema per noi, no? Cioè, come facciamo noi a dire tu sì te stesso, sì, però poi devi comportarti come vogliamo noi? Se non voglio fare degli esempi, ma ce ne sarebbero moltissimi da fare, no? Nella nostra vita quotidiana, come nella vita di tutti, per carità, non è che sia particolare la nostra vita, è come quella di tutti, ma quindi lo Spirito Santo fa questo lavoro. Com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? È bellissimo questo. Cioè, quindi tu parli galileo, che non so esattamente cosa fosse, è la lingua dei Galilei, e io ti sento parlare italiano. Questo è quello che succedeva. Addirittura, come giustamente faceva notare in una cena Don Gianpietro Cavalleri, in modo molto opportuno, la nostra lingua nativa, cioè, cos'è la lingua nativa? Vi ricordate, c'è una delle scene più crudeli che c'è in tutto l'Antico Testamento, no? Ed è quella della madre a cui vengono uccisi 7 figli, 7 mi sembra che fossero. Allora, in maniera atroce, perché poi viene anche descritto come l'Italia, no? Fanno di tortura in tutti i modi, e lei sta lì vicino e li incoraggia a non bestemmiare, parlando la lingua nativa, parlando la lingua dei padri. Parla ai figli, perché erano in esilio, quindi in questo modo gli altri non capivano quello che lei diceva, no? Ma gli parla la lingua nativa. Che cos'è la lingua nativa? La lingua nativa, appunto, è che io ti sento parlare, io sento parlare te, che parli la tua lingua nativa, e quello che tu dici ha eco nella mia lingua nativa, cioè ciò che è nativo, che cos'è? Ciò che è sorgivo, ciò che è profondo, ciò che è alle radici della mia vita, cioè, come dire, cioè, tornare a quel posto, il luogo della mia vita dove io mi sento a casa. Ce l'abbiamo tutti, no? Un posto, più posti in genere, dove il posto dove siamo nati, dove sono avvenute delle cose importanti per noi. Per me Calarossa sicuramente è uno di questi posti, no? In pratica ho conosciuto l'Opus Dei a Calarossa, anche se sono di Como, ma e quel gesto, quel posto, quella situazione, quella persona, quindi nativa, non è soltanto una lingua che io conosco, Ecco, io penso, dove in Italia ci sono ancora posti così, no? In cui ecco, Don Claudio, a casa sua, parla, se non sbaglio, in dialetto veneziano, no? Ecco, allora, io invece a casa mia ho sempre parlato soltanto italiano, mia nonna parlava dialetto comasco, io un po' lo capisco, ma non è che non lo so parlare. Mio padre e mia madre non mi parlavano in dialetto comasco, mi parlavano in italiano. Però io, ecco, immagino questo, la lingua nativa è proprio, non è neanche, per Don Claudio, non è neanche l'italiano, è come se sentisse parlare Galilei in dialetto veneziano, capito? Allora, ecco che lo Spirito Santo, questo fa lo Spirito Santo. Cioè, quindi, tu mi proponi un qualcosa che è totalmente diverso da quello che c'entra con la mia vita. E grazie allo Spirito Santo, quella cosa lì, invece, è proprio quella più adatta alla mia vita nativa. Cioè, poi la vita nativa è anche proprio la vita, appunto, in quando noi siamo infanti, no? Quindi siamo bambini, quindi siamo non protetti. Cioè, ecco, diciamo, è la lingua che mi custodisce. È la lingua che mi custodisce. Io mi sento, grazie allo Spirito Santo, mi sento custodito. Come se una persona, diciamo così, mi volesse soffocare e per soffocarmi mi mandasse un sacco di ossigeno. Quindi fa quell'operazione per uccidermi, invece mi fa vivere, perché l'ossigeno è proprio quello che mi serve. Ecco, questo è un mistero. E non è dovuto, ma questa unità non è dovuta a come era prima di Babele, al fatto che tutti parlavano già una sola lingua. Cioè non è dovuto al fatto che io, per esempio, mettiamo che oggi la lingua sia l'inglese, no? Imparo l'inglese, quindi tutti ci capiamo quando parliamo inglese. Non è dovuto a questo. È proprio il fatto che gli altri, essendo nativi, essendo se stessi, quindi perché qui Pietro parla da Galileo, quindi parlando la propria lingua nativa, io lo sento nella mia lingua nativa. Beh, questo è quello che succederà in paradiso, eh? È ovvio, perché lo Spirito Santo, d'altra parte, è proprio così, cioè di per sé dove c'è lo Spirito Santo c'è il paradiso, perché c'è la carità, c'è la Chiesa. Quindi di per sé è proprio così, chiaramente noi diciamo, però non è così, sì, non è così perché chiaramente noi siamo persone che abbiamo i nostri limiti, che non accettiamo fino in fondo la venuta dello Spirito Santo e quindi ecco, soffriamo, no? Però ecco, diciamo, questa sofferenza noi non dobbiamo pensare che sia sbagliata. Perché quando Gesù è passato attraverso la passione e la morte, sono state passione e morte vere. Passione e morte vere. Quindi con tutte le sofferenze, le angosce, le tristezze, il senso di sconfitta, di smarrimento, l'aver sbagliato tutto, cioè tutta quella dimensione che noi in genere invece rimuoviamo, perché noi vorremmo che Gesù Cristo, insomma, poi alla fine non soffrì, sì, soffrirà un pochino, ma insomma, dentro invece sempre, no? Come alcuni sono questi crocifissi, no? In cui ecco, Gesù Cristo sembra stare su un trono, che poi è anche vero che è un trono quello, però poi è una cosa che ci allontana, perché figurati un po', quando io sto soffrendo, dico, penso a Gesù, però lui stava invece, guarda come soffriva bene, tu invece guarda come soffri male, no? Ancora peggio. Bene, quindi ecco perché quindi Gesù va in cielo con le sue piaghe storiche, quindi cioè il corpo di Gesù in cielo non è il corpo, non è solo il corpo che ha fatto la Madonna, capito? Cioè è il corpo che ha fatto la Madonna con 33 anni di storia. Cioè se metti che Gesù aveva una cicatrice su una mano perché una volta si è tagliato, quella cicatrice è lì in cielo. Beh, cioè non sono soltanto, capito? Cioè è il corpo di Gesù con la sua storia di Gesù. Allora, come si fa, perché la storia, cioè il vero mistero è la storia il vero mistero, cioè come si fa perché la storia umana fatta così piena di dolore, errore, incomprensione, peccato, sia tutto questo, cioè ci vuole lo Spirito Santo. L'unico che è capace di fare questo miracolo è lo Spirito Santo. Quindi per questo in realtà Ascensione e Pentecoste sono così collegati, cioè questa terza persona che viene inviata, che è lo Spirito di Gesù, che è lo Spirito del Padre, no? È la relazione, è la personificazione della relazione tra Padre e Figlio. Questa terza persona non è un altro Gesù, come dire, perché Gesù è soltanto Gesù, è proprio colui che riesce a far sì che queste ferite, che sono il nostro corpo, che sono le nostre relazioni, che sono la nostra vita, divengano invece non cancellate, ma fonte di custodia. La lingua nativa, ecco, a me colpisce questo, la lingua nativa è... Insomma, ogni tanto ci capita, no? Che qualcuno ci dica delle parole, dico, caspita, queste sono proprio le parole che avrei voluto, cioè, ma che mi diceva mia madre, che mi diceva mio padre, che quelle che sono proprio in fondo al mio cuore. Questo è la lingua nativa. Quindi non è soltanto la lingua che io so. Bene, allora, abbiamo finito, mancano forse 2 minuti, non lo so, comunque abbiamo finito e chiediamo alla Madonna di aiutarci. Lei appunto, qui dipende dalle varie narrazioni, a me, io credo che lo Spirito Santo sia sceso su Maria e poi sugli Apostoli, su Maria e poi su tutto il resto dell'umanità. Comunque questo non è chiaramente un dogma di fede, ciascuno di noi può pensarla come vuole. Però lei è, ricordiamoci che è tempio dello Spirito Santo, tempio dello Spirito Santo, quindi chiediamo a lei che ci aiuti in questa strada per far sì che lo Spirito Santo sia anche per noi consolatore.